sanzioni, liti, riscossione, ecco come cambia il fisco. La riforma in materia fiscale del governo incassa 5 nuovi tasselli con il via libera ieri in Consiglio dei Ministri di altrettanti decreti. Dalle sanzioni al riordino delle agenzie fiscali molte le novità, ma quanto sono efficaci? L'analisi di Rating 24 sulle misure varate dall'esecutivo di Marco Mobili e Giovanni Parente. 1. Fisco e contribuenti, soglia a 250.000 euro per chi non versa IVA. Soglie più alte per i reati di omesso versamento IVA. Il decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri porta da 50.000 a 250.000 euro l'importo che fa scattare il penale tributario per l'omesso versamento. Anche per la dichiarazione infedele viene previsto un innalzamento delle soglie di punibilità. Gli attuali 50.000 euro di imposta evasa diventano 150.000 e il valore assoluto di imponibile evaso passa da 2 a 3 milioni. Inoltre viene introdotta una nuova ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta che scatterà con l'omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50.000 euro. Pene più pesanti per il reato da indebita compensazione con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro. La reclusione potrà andare da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di 6 anni. Nella nuova formulazione del decreto scompare la soglia di non punibilità del 3% ribattezzata Salva Berlusconi, che aveva generato numerose polemiche politiche al punto da spingere il governo a ritirare la precedente versione del provvedimento esaminato alla vigilia di Natale. Così come scompare la soglia dei 1.000 euro entro cui non sarebbe scattato il penale per le false fatture. Adesso, invece, viene previsto che il ravvedimento della dichiarazione infedele, degli omessi versamenti e delle indebite compensazioni a condizione che sia effettuato prima del controllo comporterà l'estinzione del reato. Mentre adesione, conciliazione e acquiescenza prima dell'apertura del dibattimento di primo grado consentiranno uno sconto della metà della pena e l'esclusione delle pene accessorie relative alla disciplina dei reati tributari. Se è in corso una rateizzazione prima del dibattimento, verrà dato un termine non superiore a 3 mesi per il pagamento del debito residuo. Le pene invece sono aumentate della metà se il reato è commesso da correo nell'esercizio di attività di intermediazione fiscale. 2. Fisco e contribuenti, importi meno pesanti per chi si mette in regola. Sanzioni amministrative nel segno della proporzionalità. A partire da quelle per l'omessa dichiarazione IRPEF, IRES, IRAP e IVA. Oggi se il contribuente o l'impresa non presenta il modello entro 90 giorni dalla scadenza, ossia entro la fine dell'anno, si vede comunque applicare la sanzione del 100 o del 200%. Con la modifica introdotta nello schema di DGS varato ieri in prima lettura dal Consiglio, lo stesso contribuente avrà un anno di tempo per presentare la sua dichiarazione e, se lo farà, il suo comportamento comunque ritenuto virtuoso dal fisco gli consentirà di vedersi applicare la sanzione in misura ridotta dal 60% al 120% delle imposte dovute. Ci sono però anche altri interventi per mitigare la rigidità. Per esempio, è stata prevista una riduzione per i casi di evasione limitata e senza utilizzo di falsi documenti, artifici o raggiri. Anche qui il comportamento di imprese e contribuenti persone fisiche sarà considerato virtuoso e diverso da chi evade pesantemente e inganna il fisco. L'ipotesi a cui si è lavorato è quella di una riduzione del 20% percentuale da confermare in funzione delle nuove coperture della sanzione se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono inferiori al limite del 3% di quanto dichiarato e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro. Novità anche per chi arriva tardi alla cassa. L'attuale sanzione del 30% dell'imposta non pagata verrà ridotta anche fino alla metà in caso di lieve inadempienza. In sostanza, il soggetto in questione, se procede al versamento entro pochi giorni di distanza dal termine di pagamento saltato, potrà beneficiare dello sconto sulle penalità, limitando di fatto così il costo del ravvedimento operoso. In sostanza, il decreto approvato ieri attua il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano imposte dirette, IVA e riscossione di tributi. Tutto con l'obiettivo di graduare le sanzioni riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. 3. Fisco e contribuenti. Più spazio a mediazione e conciliazione giudiziale. Più spinta agli istituti deflattivi del contenzioso. Lo schema di DGS approvato ieri in Consiglio dei Ministri punta, infatti, ad ampliare il perimetro della mediazione tributaria e della conciliazione giudiziale. La mediazione sarà estesa agli atti emessi da tutti gli enti impositori e non più solo a quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate. Quindi anche gli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dagli agenti della riscossione, ad esempio le cartelle di pagamento, e dagli enti locali, ad esempio gli avvisi di accertamento ICI e IMU, se riguardano importi fino a 20.000 euro, sono soggetti alla disciplina del reclamo. In pratica il ricorso sarà improcedibile e non si potrà procedere al deposito in commissione fino alla scadenza dei 90 giorni che decorrono dalla data di notifica dell'atto. Il decreto punta a dare nuovo slancio anche alla conciliazione giudiziale, un istituto finora non molto utilizzato. Basti pensare al fatto che nel 2014 la quota di ricorsi definiti in primo grado con la conciliazione non ha raggiunto neanche l'1%, 2.238 su 247.743. La nuova conciliazione ridisegnata dal decreto attuativo della delega potrà essere tentata anche oltre la prima udienza in primo grado. In realtà vengono disciplinate due forme di conciliazione, fuori udienza e in udienza. Nella prima le parti possono raggiungere un accordo e presentare istanza congiunta per la definizione parziale o totale della controversia. A seconda che la trattazione sia già fissata o meno, la commissione pronuncia sentenza nel primo caso e decreto nel secondo caso di cessazione della materia del contendere. L'accordo deve indicare termini e modalità di pagamento. Nella conciliazione in udienza, se una parte presenta istanza per la conciliazione, la commissione tributaria, qualora ne ravvisi i presupposti per l'ammissibilità, deve invitare contribuente e ufficio a tentare un accordo e, se positivo, redige processo verbale nel quale sono indicate somme, modalità e termini di pagamento. 4. Fisco e contribuenti. Restyling dei pareri con 5 tipologie. Arriva il restyling degli interpelli, ossia della richiesta di pareri preventivi all'amministrazione finanziaria. Gli interpelli saranno a 5 vie: ordinario per superare le incertezze, qualificatorio per chiedere la corretta qualificazione di alcune fattispecie, probatorio per chiedere l'accesso a determinati regimi fiscali, disapplicativo per disapplicare limiti a deduzioni, crediti, anti-abuso sull'abuso del diritto. Le diverse ipotesi di interpello sono tutte caratterizzate dalla presentazione preventiva rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli obblighi tributari relativi o connessi al comportamento oggetto della richiesta. Le istanze, pena la loro inammissibilità, devono contenere, oltre ai dati identificativi del contribuente e alla circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, anche l'indicazione del tipo di istanza formulata tra quelle possibili. Le risposte alle istanze non sono impugnabili, con l'unica eccezione di quelle formulate per la disapplicazione di norme antielusive. In questo caso si può proporre ricorso insieme all'atto impositivo. Proprio l'interpello anti-abuso rappresenta lo strumento attraverso il quale il contribuente può chiedere all'amministrazione finanziaria se le operazioni che intende realizzare costituiscano o meno un abuso del diritto. E può essere attivato dal contribuente anche per conoscere il parere del fisco in relazione alle ipotesi di interposizione. Per quanto riguarda, invece, i tempi di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria, viene prevista una riduzione dagli attuali 120 a 90 giorni per gli interpelli ordinari. Lo stesso termine di 90 giorni è fissato anche per gli interpelli qualificatori, mentre viene riconosciuta la certezza dei tempi di risposta fissati in 120 giorni per tutte le altre tipologie. Il tutto con un meccanismo di silenzio assenso, per cui se il fisco non risponde entro i termini la soluzione prospettata si ritiene accettata. 5. Fisco e contribuenti, chi recupera entro 5 giorni non decade dalla rateazione. Taglio all'aggio, ma non solo. Lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione esaminato ieri in Consiglio dei Ministri contiene anche altre misure, come la possibilità di non decadere dalla dilazione con Equitalia per chi recupera il versamento entro 5 giorni dalla scadenza della rata saltata. La lieve inadempienza sarà comunque commisurata al limite del 3% e per debiti fino a 10.000 euro. Per chi invece è decaduto per non aver pagato troppe rate, Equitalia non metterà subito in moto le procedure esecutive. Con la nuova norma l'agente della riscossione prima di procedere a pignoramenti e blocchi consentirà al decaduto di rientrare in gioco pagando subito l'arretrato, però il margine di tolleranza non sarà più di 8 rate non versate, ma di sole 5 rate. Tornando, invece, alla questione dell'aggio, ossia la remunerazione per l'attività di recupero dei crediti, si passerà dall'attuale 8% al 6%, un primo taglio della remunerazione percepita dall'agente della riscossione è scattato per i ruoli emessi dal 1 gennaio 2013 passando dal 9 al 8% delle somme riscosse. Ora la riduzione al 6% punta anche a rimuovere ogni possibile dubbio sulla legittimità della tassa sui debitori che i contribuenti morosi sono chiamati a versare a Equitalia. Dubbi che, in base alle indiscrezioni trapelate, sarebbero stati comunque respinti dalla Corte Costituzionale anche se la sentenza non è ancora stata depositata. Inoltre l'agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili dietro una semplice richiesta del debitore che dichiari la sua situazione di difficoltà. 6. Fisco e contribuenti, revisione dei bonus nella legge di stabilità. Il decreto sul fondo taglia tasse è arrivato al Consiglio dei Ministri senza il tagliando obbligatorio ogni 10 anni per agevolazioni, detrazioni, bonus e sconti fiscali. L'ultima versione del provvedimento rinvia direttamente alla legge di stabilità la revisione delle tax expenditures. In sostanza ogni anno il governo dovrà indicare al Parlamento le norme necessarie per eliminare, ridurre o modificare le spese fiscali. Tutte le somme recuperate andranno ad alimentare obbligatoriamente il fondo taglia tasse, i cui proventi dovrebbero essere destinati in prima battuta alla riduzione delle tasse sul lavoro. Ma con un'eccezione per quest'anno, visto che le nuove regole entreranno in vigore per l'esercizio 2017, ovvero quello successivo al 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore del decreto. Nelle norme transitorie viene espressamente previsto che le somme recuperate dalla revisione delle tax expenditures potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle del fondo taglia tasse. E le voci da coprire non mancano, come quelle sui contratti pubblici, le pensioni o la Robin Tax, per citare i buchi più recenti. Il provvedimento, modificando la legge di finanza pubblica, impone al governo di presentare con la nota di aggiornamento 20 settembre di ogni anno tutti gli interventi finalizzati a rivedere le spese fiscali. Interventi che dovranno poi trovare conferma nella successiva legge di stabilità presentata dal governo e votata dal Parlamento. Così come prevede la delega, gli interventi di riduzione, taglio o modifica dei bonus fiscali dovranno comunque tutelare i redditi di lavoro dipendente e autonomo, quelli delle piccole imprese e di pensione, la famiglia, la salute, le persone meno abbienti, il patrimonio culturale e ambientale, la ricerca e l'innovazione tecnologica. Il fondo taglia tasse sarà alimentato anche dai proventi della lotta all'evasione fiscale e contributiva, su cui l'esecutivo dovrà presentare ogni anno al Parlamento un rapporto su incassi, stato dell'evasione e del sommerso, nonché gli strumenti e le strategie per combatterla. 7. Fisco e contribuenti, concorsi per soli esami per i dirigenti del fisco. Tra i 5 decreti attuativi della delega approvati in prima lettura ieri dal Consiglio dei Ministri ce n'è anche uno dedicato all'organizzazione delle agenzie fiscali. All'interno del provvedimento, come spiegato dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, c'è anche la previsione di concorsi pubblici per soli esami per venire incontro alla situazione di difficoltà che è creata a seguito di una norma costituzionale che aveva annullato precedenti concorsi. Una misura che interviene dopo la situazione di impasse successiva alla pronuncia sentenza 37/2015, con cui la Corte Costituzionale ha giudicato illegittime le norme che hanno consentito negli anni il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari senza procedere prima allo svolgimento del concorso. E si lavora anche a una riduzione del numero delle posizioni dirigenziali fino al 5%, ma nello schema di decreto legislativo sul riordino delle agenzie fiscali c'è anche dell'altro. Il provvedimento, che come gli altri 4 varati ieri approderà oggi in Parlamento, punta a definire le competenze e la natura del braccio operativo dell'amministrazione finanziaria. In sostanza, le agenzie dovranno indirizzare la loro attività verso una maggiore compliance, facilitare gli adempimenti tributari grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane o straniere che vogliono operare in Italia. Si cerca così di delineare un modello 20 di agenzie fiscali, che dovranno anche promuovere la digitalizzazione e l'integrazione dei processi, favorendo la riduzione dei costi da adempimento sostenuti dalle imprese.